Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Cos'è il romantasy? Questa parola fonde il termine romance con il termine fantasy, dando vita quindi a un genere di ambientazione fantastica, ma dove le relazioni romantiche fra i personaggi sono importanti, dove c'è è presente una storia d'amore forte. È un genere di grande successo che ritengo molto interessante, spesso è ingiustamente sottovalutato, ma lasciamo che a parlarci di tutto questo sia un'esperta, lei stessa scrittrice di bellissimi romantasy, Sara Simoni. Buongiorno Sara, grazie per essere con noi. Dunque, per cominciare, chiariamo bene che cos'è il romantasy.
Il romantasy è un genere che con questo termine è abbastanza nuovo, nel senso che la parola romantasy è stata coniata, se non mi sbaglio, attorno al 2023, quindi proprio una novità, e indica appunto quella tipologia di libri che unisce il fantasy, quindi la narrazione ambientata spesso, ma non esclusivamente, in altri mondi, comunque con una importante componente di magia o di sovrannaturale, e i libri romance, quindi i libri che hanno al centro una storia d'amore tra due personaggi, due o più personaggi. Ecco, questo tipo di libri, sebbene il termine sia nuovo, in realtà non è nuovo. La storia della letteratura in realtà è piena di libri che potrebbero essere ascritti a questo genere, semplicemente però non esisteva la parola prima del 2023. Questa parola è nata per identificare proprio questa esigenza, sempre più presente anche grazie ai social, grazie alle conversazioni degli utenti su TikTok e su Instagram, e per identificare una nicchia molto specifica di lettrici, di lettori, che non si identificavano completamente con i lettori e le lettrici di fantasy, ma nemmeno con i lettori e le lettrici di romance. E quando un'etichetta a questo scopo, io trovo che sia veramente molto utile. I libri fantasy, soprattutto con componente romance, molto spesso hanno avuto qualche difficoltà anche a emergere in passato nel corso delle conversazioni nelle comunità fantasy. Spesso i puristi del fantasy hanno avuto qualche reticenza nell'ammettere questo tipo di narrativa, e quindi il fatto che esista un'etichetta, esista un nome per identificare i libri che in realtà esistevano già, appunto Il Trono di Vetro di Sarah J. Maas, che è considerata la madre del romantasy, è assolutamente precedente al nome romantasy, però viene considerato tranquillamente un romantasy proprio perché presenta un secondary world, presenta un'eroina forte che combatte e presenta anche una linea romantica molto importante attraverso tutti i libri della saga.
Lei ha citato un secondary world, quindi un mondo altro, un'eroina forte che combatte, perché è indubbio che il romantasy spesso mette in scena eroine che rompono gli stereotipi, le convenzioni di genere, che sono forti, indipendenti, quindi è un genere amato soprattutto dalle lettrici?
È un genere molto amato dalle lettrici, ci sono anche dei lettori appassionati, statisticamente al momento sicuramente la componente femminile è più importante. Questo penso che sia legato proprio anche al fatto che le figure femminili sono proprio al centro dei romantasy, molto spesso le protagoniste di questi libri sono appunto donne, ragazze forti o che scoprono la propria forza, forza che non deve essere per forza fisica, può essere anche una forza interiore, possono essere persone magari gentili che non combattono ma hanno un grande potere interiore, una grande forza interiore.
Lei è scrittrice, Sara Simoni. I suoi due romanzi più recenti sono entrambi molto belli, sono usciti dalle edizioni Il Castoro, collana Il Castoro Off, sono due romantasy, appunto. L'anno scorso è uscito Segreti che sussurriamo alle ombre e quest'anno è uscito un manuale di magia oscura per giovani spose. Entrambi hanno un'ambientazione storica accurata. Manuale di magia oscura per giovani spose Cose è ambientato a Milano nel 1820, mentre Segreti che sussurriamo alle ombre ci porta a Torino, una Torino fine 800, 1898, l'anno dell'esposizione generale al Parco del Valentino. E qui incontriamo tutta una serie di personaggi misteriosi e appassionanti. Lascerei a lei il compito di portarci dentro Segreti che sussurriamo alle ombre.
Certo, allora siamo nel 1898 e la protagonista, Clelia, è l'unica ragazza iscritta alla facoltà di medicina della sua università. E già questo sarebbe abbastanza bizzarro, ma non è la cosa più strana che si possa dire su di lei, perché questo è ciò che fa di giorno. Di notte invece aiuta la sua matrigna vampira Lucrezia a cacciare le sue prede, che sono rigorosamente uomini violenti contro le donne. Questa normalissima routine che qualsiasi ragazza vorrebbe va avanti fino a quando un giorno, anzi una notte, durante una caccia, Clelia commette un errore e lascia sulla scena del crimine un indizio, un anello che le era stato donato proprio da Lucrezia e che finisce ovviamente nelle mani della persona più sbagliata in assoluto. Questa persona è Brando. Brando è un giornalista che scrive per una rivista, in realtà un giornaletto poco considerato, una sorta di Cioè dell'epoca, diciamo, un giornale delle signorine. E lui è convinto che a Torino esista un vampiro, ma nessuno li crede perché siamo appunto alla fine dell'Ottocento, quindi il periodo di massima fede nella scienza e nel progresso. Lui però è fermamente convinto di questa verità per motivi personali e quindi continua a cercare la sua verità. E quando trova l'anello di Lucrezia capisce di aver fatto un grosso passo avanti nelle sue indagini e scrive perciò un articolo. Questo articolo viene letto da Clelia, che capisce di dover immediatamente intervenire, altrimenti la persona per lei più importante da cacciatrice diventerà una preda. Quindi Clelia si avvicina a Brando con l'intento di sviare le sue indagini, ma come spesso accade, conoscere il proprio nemico può avere delle conseguenze inaspettate.
Conseguenze inaspettate, e per Clelia scegliere da che parte stare non sarà più così semplice, sarà combattuta tra la fedeltà alla sua matrigna vampira e questo legame che si rafforza sempre più con Brando, invece determinato a cacciare i vampiri. Entrambi i protagonisti, Clelia e Brando, va detto, hanno a che fare anche con un passato dolente, con un passato di perdita, di lutto. Le tematiche in questo romanzo sono molto forti, si parla di perdita, si parla di violenza contro le donne. C'è però anche nella sua scrittura, sempre molto alta, molto raffinata, una buona dose di ironia. A cominciare dall'incipit che, cito, il giornale delle signorine diceva che il cucito era il passatempo più adatto a una ragazza in età da marito, e diamine se aveva ragione. Poche cose aiutavano a svagare la mente e a rilassarsi quanto usare ago e filo su una ferita cutanea lineare. Allora, questo incipit, come dire, disattende le attese, l'orizzonte di attese del lettore, che pensa di stare leggendo qualcosa di molto, diciamo, scontato su l'ago e filo, il cucito, il ricamo come passatempo per signorine, e invece questa cucitura è una cucitura di ferita, perché Clelia è un medico, un futuro medico, e del resto appunto in questo capitolo la prospettiva narrativa è proprio quella di Clelia. Quindi Sara Simoni, quanto è importante l'ironia nella sua scrittura?
Io la trovo molto importante, è un po' un mio linguaggio comunicativo e penso di non riuscire a farne a meno quando scrivo. Chiaramente ci sono poi i momenti anche più seri, più pesanti, che certo, hanno il loro rilievo, però mi piace che la scrittura sia accompagnata da questa leggerezza, leggerezza che non vuol dire superficialità. Leggerezza spesso è semplicemente un modo per rendere anche più digeribili delle tematiche profonde, importanti. In questo libro si parla anche di violenza, per l'appunto, ma farlo con questo tipo di linguaggio rende anche più facile avvicinarsi alle tematiche, rende possibile la riflessione magari anche da punti di vista inaspettati o che si è presi di petto, di pancia, con tutta la loro pesantezza. Forse sarebbero più difficili da mandare giù e più difficili da affrontare nella loro complessità.
E dalla Torino del 1898 passiamo alla Milano del 1820, una Milano sotto la dominazione austriaca, ambientazione dell'ultimo romanzo, del romanzo più recente di Sara Simoni, Manuale di magia oscura per giovani spose. E qui abbiamo una protagonista tosca che legge il manuale per giovani spose, quindi dal giornale per signorine si passa al manuale per giovani spose, ma anche qui il testo prenderà ben presto una piega più dark, più scura. È importante l'ambientazione storica per lei, immagino che abbia fatto ricerche, eccetera.
Sì, molto. Io amo tantissimo la storia, ho anche una formazione letteraria più classica.
Lei è laureata in lettere classiche, quindi questo è importante, sì. Certo.
Esatto, e amo molto la storia e mi piace anche usarla per rappresentare tematiche che tuttora in realtà ci riguardano, perché sia la violenza, soprattutto la violenza domestica, la violenza di genere che è al centro di Segreti, sia l'emancipazione femminile, che invece è un pochino più il focus di Manuale, sono tuttora delle tematiche molto importanti, molto discusse, perfino a livello di dibattito politico. Quindi, sebbene siano tematiche che hanno riguardato storicamente quei periodi, sono tuttora molto importanti.
Qui abbiamo una protagonista tosca che deve emanciparsi e ribellarsi a un matrimonio combinato per scegliere la sua di strada, vero?
Esattamente. Tosca è una marchesina che deve sposarsi per ripagare i debiti di famiglia e per questo è promessa sposa a un commissario di polizia che ha giurato guerra ai criminali e ai ribelli, soprattutto della Milano del 1820. Ma ovviamente qualcosa va storto e quindi il giorno del primo incontro tra Tosca e il futuro sposo, Jacopo Pallavicino, Tosca per errore, a causa di un grimorio sotto mentite spoglie, libera il criminale che il suo futuro sposo stava per impiccare. E quindi Lysander, questo criminale, rapisce Tosca per assicurarsi la fuga, ma si trova al contempo legato a lei da una maledizione. E i due dovranno trovare il modo per liberarsi da questa maledizione prima che sia troppo tardi, e questo spingerà entrambi a scoprire nuovi lati di sé e anche ad affrontare un importante percorso di crescita, soprattutto per Tosca, di emancipazione, appunto.
Quindi il manuale della giovane sposa che legge Tosca, in realtà, lei diceva, è un grimorio sotto mentite spoglie, cioè un antico manuale di magia, di esoterismo, che è in grado di fare un incantesimo e di liberare Lysander, che stava finendo sulla forca. Allora, anche qui partiamo da un tipico testo che una volta era considerata la lettura quasi di serie B per le signorine, cioè il manuale per la giovane sposa, esattamente come nell'altro romanzo partivamo dal giornale per signorine. Ecco che entrambi questi testi, il giornale per signorine e il manuale per la giovane sposa, diventano nella sua scrittura Sara Simoni invece ricchi di una potenza nuova e tutt'altro che delle letture da giudicare con condiscendenza o paternalismo.
Esatto, mi piace spesso all'interno dei miei romanzi prendere questi elementi che tradizionalmente vengono considerati femminili e altrettanto tradizionalmente vengono caricati di stereotipi e di pregiudizi piuttosto negativi, e caricarli invece di valore, di potenza, come soprattutto nel caso del manuale della giovane sposa. E penso che questo sia un passaggio importante, perché gli stereotipi fanno sicuramente parte del nostro modo di pensare. Siamo umani, quindi per forza di cose dobbiamo semplificare e avere degli stereotipi, delle categorie che ci permettono di sveltire i ragionamenti. Dall'altra parte però i pregiudizi possono essere molto pericolosi e hanno fatto in passato grandi danni, soprattutto quando associati per l'appunto alle donne, associati alla letteratura, alla fruizione femminile. Tuttora in parte viviamo questi stereotipi, il romance è considerato molto spesso narrativa di serie B, tutto ciò che è femminile si porta ancora un po' dietro questo stigma, e con i miei libri mi piace contribuire un mattoncino alla volta a smontare il pregiudizio.
Nella tana del Bianconiglio.
Con Sara Simoni abbiamo parlato di Romantasi e abbiamo parlato dei suoi due romanzi più recenti, Segreti che sussurriamo alle ombre e Manuale di magia oscura per giovani spose. Entrambi i romanzi sono editi da Il Castoro, collana Il Castoro Off, e sono adatti a partire da 14 anni. Grazie per il vostro ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.